Teleradio Studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Bentornati, bentornati cari amici marziani all'appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio in questo orario estivo, lo ripetiamo, che perdurerà fino alla fine di agosto, poi si tornerà al classico orario per Marte Sport Live dalle 20 alle 21, però ancora una settimana di 19:20 di Marte Sport Live, vi accompagniamo nel vostro aperitivo serale, se per chi di voi è ancora in ferie, per chi invece è tornato e prova a rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio il simpaticissimo, eternamente simpatico Mario Palligiano. 339-666-9990, ci sono tantissimi argomenti di cui parlare questa sera. Perché? Perché Antonio Conte ha svolto la conferenza prepartita, prima appunto quindi di presentazione di Napoli-Bologna, esordio degli azzurri tra le mura amiche del Maradona di Fuorigrotta contro una squadra che l'anno scorso, come ha tenuto a precisare lo stesso mister di Lecce, ha dato ben 15 punti di distacco a un Napoli che era apparso in grande difficoltà che si sono riproposte anche con il modulo, anche con il Modena e con il Verona all'esordio in campionato. E Conte è stato anche molto ma molto chiaro nella sua comunicazione, che mi è parsa molto ma molto diversa rispetto a quanto avevamo visto nel pre Modena, nel pre Verona e anche nel post Verona, dove ovviamente imperava la delusione, soprattutto per quel secondo tempo veramente imbarazzante e per quelle tantissime occasioni da gol create ma mai trasformate dall'attacco azzurro. Detto questo, proviamo appunto a chiedere il parere sulla conferenza stampa di Antonio Conte, sulle dichiarazioni più importanti, alcune le riascolteremo insieme nel corso di Marte Sport Live tiro al bersaglio, e lo facciamo, andiamo a ripercorrere la conferenza di Antonio Conte con Pasquale Tina, a firma della Repubblica, il nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera.
Allora Pasquale, tu sei stato ovviamente a Castelvolturno, insomma, come ti è parso mister Conte? Io ho detto, mi è sembrato che abbia attuato una comunicazione di tipo inverso rispetto a quella alle uscite precedenti con la stampa, perché ha teso a difendere la squadra, ha detto, e questa è una squadra di uomini veri ed è solo con gli uomini veri che si può uscire dalle difficoltà.
Mi è sembrata onestamente concentrata sulla partita, un po' meno giustamente parlare di quello e non del mercato, quindi secondo me una buona conferenza, perché sì, è giusto che si parli di questo e non di altro, insomma il mercato lo sta facendo la società, sta lavorando Mann a Londra, il Napoli ha rilanciato per Romelu Lukaku e sta aspettando la risposta del Chelsea.
Quali sono le
il Napoli deve concentrarsi a Castelvolturno sulla partita di domenica col Bologna. È chiaro, insomma, che i due piani, no? I due campi sono collegati, non lo sappiamo bene, insomma, però è giusto che secondo me a Castelvolturno si sia parlato un po' meno di mercato, più della partita, della possibilità e della necessità di reagire, perché poi quel secondo tempo di Verona ha colpito negativamente tutti, e quindi è giusto che secondo me a Castelvolturno si sia parlato di questo.
È giustissimo, sono d'accordo con te Pasquale, anche perché distrazioni di mercato non ne occorrono, giustificazioni, alibi non se ne possono trovare, insomma il Napoli deve rialzare subito la testa, deve farlo in casa davanti a 45.000 tifosi, perché il pubblico continua a sostenere ovviamente questa squadra, come tra l'altro ha sempre fatto anche nei momenti di difficoltà, seppur legittimamente con qualche fischio negli scampoli di campionato della passata stagione.
Sì, è fondamentale che secondo me ci sia la prestazione, ma a questo punto anche i risultati, perché il Napoli non vince una partita ufficiale dal 14, dal 7 aprile se non mi sbaglio, il Napoli Monza. Cominciano a diventare tante, e quindi è importante, insomma, che ci sia questa reazione, questa prestazione diversa contro una squadra cambiata rispetto all'anno scorso, ma una squadra forte, una squadra che ha dimostrato contro l'Udinese il suo potenziale offensivo, quindi sarà una sfida importante anche per quanto riguarda la tenuta della fase difensiva, e il Napoli deve assolutamente provare a a fare il risultato, a prescindere da quello che poi accadrà sul mercato, perché, ripeto, immagino insomma che nell'ultima settimana accadrà molto per quanto riguarda il Napoli. Oggi per esempio si è parlato pure di uno scambio tra Ngonghe e Zaleski, ieri si era parlato di Bove, quindi al di là insomma delle trattative londinesi, che sono Lukaku, che in questo momento è la più importante, e Gilmour magari con uno scambio il Napoli riesce anche a completare il centrocampo, quindi ci sono tanti fronti aperti, però secondo me è importante che il Napoli, il gruppo squadra, Conte, pensino a fare risultati col Bologna, col Parma la partita si giocherà già a fine mercato, però col Bologna è importante che ci sia una reazione, una risposta dopo il crollo che c'è stato col Verona, perché col Verona si è parlato, c'è stato un vero e proprio crollo.
Allora, per quanto riguarda, rimaniamo ancora al campo perché è l'argomento che ci interessa di più, perché siamo all'antivigilia di questo match già fondamentale, importantissimo, soprattutto a livello mentale per gli azzurri di Antonio Conte. Il mister ha detto: non partiremo subito a 2000, attenzione, ma questo non vuol dire che non arriveremo a 2000. È una, diciamo, è quasi un manifesto, no, di quello che potrebbe accadere al Napoli in questo avvio di stagione, che non sembra appunto semplicissimo.
Sì, innanzitutto è importante che l'allenatore dia, come dire, lui la ricetta, no? Anche un messaggio per i tifosi: stiamo lavorando per migliorare, perché poi immagino che quello che voglia ascoltare il pubblico dopo la brutta sconfitta con il Verona, poi perché Conte è stato un po', è considerato un po' il garante, no, dell'anno per quanto riguarda il portare pagina dopo il decimo posto l'anno scorso. È evidente che Conte dica questa sua storia del non partire al 2000 all'ora, perché ha trovato insomma più problemi. Lui oggi ha parlato di un gruppo base su cui si è affidato 10-12 giocatori, gli altri 10-12 devono cambiare, quindi ci sono processi insomma mai velocissimi. Il Napoli pensa che nel fine settimana devi provare a prendere 5 giocatori per arrivare a 10 cessioni, che sono veramente tante, però vuol dire insomma che si lavora per migliorare, per crescere e per superare insomma poi queste amnesie che si sono viste con il Verona. Chiaro che tutto il mondo Napoli si augura che l'inversione di tendenza avvenga il più presto possibile, però un po' di pazienza quando si c'è un nuovo corso, è necessario un nuovo corso con un mercato ancora aperto, no, perché la squadra non è ancora completa, magari tra una settimana stiamo parlando di tutt'altro, e quindi un po' di pazienza è necessaria.
Un po' di pazienza è necessaria, però rimanendo appunto al campo non ci sono ancora notizie certe su Buongiorno, mi pare di capire che cosa ha detto Conte, quali sono le sensazioni lì a Castelvolturno.
Ma io credo che Buongiorno, anche l'allenamento di domani, credo Buongiorno giochi. Se gioco Olivera, io credo che vedremo finalmente Di Lorenzo nel suo ruolo, quello di esterno a destra, alto, il 3-4-1-2. Altrimenti, se Di Lorenzo gioca a braccetto, ritorna il nuovo Mazzocchi. Quindi penso che questo sia il dubbio. Meres va in panchina, Quaraschella gioca, credo Simeone, non Raspadori. E quindi la formazione può avere due cambi, no, rispetto alla disfatta col Verona, magari fuori Juan Jesus e Mazzocchi. Poi sono stati un po' i due messi un po' criticati dalle prestazioni, anche se poi non è che il Napoli ha perso soltanto per loro, assolutamente.
Beh, no, in effetti la prestazione della squadra ha lasciato ben a desiderare un po' in tutti i meccanismi di gioco, ma in tutti i reparti. Detto questo, Pasquale, dicevi appunto Raspadori più di Simeone, proviamo ad abbozzarla una formazione ipotetica, appunto, sulla base delle
informazioni. Sì, considera il Napoli ancora in campo, quindi è molto ipotetica.
Sulla base delle informazioni che hai adesso.
Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Rivera. Proviamo questa con Rachmani, Buongiorno Olivera, con Di Lorenzo, Anghissalo, Botka, Spinazzola, e davanti Politano, Guaraschelia, credo ancora Simeone.
Allora proviamo ancora Simeone, quindi proviamo anche a sgomberare, come ha fatto molto bene devo dire Antonio Conte in conferenza, il campo dai dubbi. Ha parlato di dimissioni, ha escluso totalmente questa ipotesi e ha dato una spiegazione molto dettagliata in merito.
Sì, anche un po' di dimissioni non so chi ne abbia parlato, insomma, cioè, sicuro non lui, non il Napoli, non noi, sono, diciamo,
no, io penso delle... fosse una preoccupazione dei tifosi, perché qui in realtà
certo,
sono arrivati
queste credenze, queste voci che poi a un certo punto diventano quasi, non dico notizie, ma poi bisogna anche addirittura parlarne. È chiaro che Conte ha preso un impegno, lo ha detto lui, quindi non devo aggiungere niente, ha preso un impegno con la gente, ha preso un impegno anche con i calciatori, che ha convinto a restare, poi Lorenzo e quella scheda sono rimasti, anche perché c'era Conte, e quindi poi è giusto, insomma, che si vada avanti insieme. E poi è evidente che se arrivano i giocatori su cui il Napoli sta lavorando, le prospettive cambiano e si può essere davvero protagonisti. Ripeto, credo che siano ore decisive per il centravanti, perché siamo al 23 agosto e non credo che si possa aspettare di rinviare ancora la questione. Il Napoli può fare, sta pensando di fare Lukaku prima della questione Osimhen, e sarebbe poi, diciamo, già un aspetto fondamentale.
Sarebbe anche clamoroso, perché è un rischio non di poco conto questo, diciamo.
Sì, però adesso sei al 23 agosto, sono i 19-11, o prendi la decisione, se non prendi il centravanti, di reintegrare Osimhen, parlare con Osimhen, e di poi resistere ad eventuali offerte anche del 28 agosto, 29 agosto, perché poi non hai il tempo. Oppure prendi Lukaku e poi l'ultima settimana vedi come sistemare.
Ma secondo te, Pasquale, l'ipotesi Arabia, che in tanti, no, scrivono, anche tanti colleghi della carta stampata scrivono, possa ancora essere in piedi, è davvero da considerare come un'ipotesi possibile per il futuro di Osimhen, che pare non essere neanche così tanto entusiasta dell'ipotesi Chelsea, proprio perché vorrebbe giocare la Champions League?
Allora, al momento io ti dico di no, però c'è una settimana in cui davvero può cambiare tutto, quindi magari tra una settimana lui cambia idea e si è deciso di restare, ma un'ultima settimana di mercato non ha molta logica, quindi non è mai stata la sua preferita, però magari l'ultima settimana, se non c'è niente, si può prendere in considerazione, quindi è qualcosa che dobbiamo capire. Insomma, io continuo a pensare che Napoli farà di tutto questa settimana per venderlo, perché altrimenti diventa ingombrante avere due centravanti di questo livello, fermo restando che poi si mette in campo tutti e due, il problema per gli avversari, però insomma credo che si lavorerà per provare a vendere.
L'ultima per te, poi ti lasciamo andare al tuo lavoro. Napoli-Bologna, sei fiducioso? Sei realista? Allora, sulla base di quanto abbiamo visto contro il Verona e contro il Modena, considerando che ovviamente i problemi non si risolvono in un giorno e considerando anche i problemi in fase di costruzione della rosa, di qualità di caratteristiche dei calciatori, ma anche di carattere e grinta, che cosa ti aspetti concretamente dai 90 minuti del Maradona?
Mi aspetto dei passi avanti, mi aspetto una squadra che resta in campo mentalmente per 90 minuti e non per 45. Sarebbe importante. Napoli facesse questo, un risultato positivo sarebbe la logica conseguenza. Quindi poi di sicuro devono arrivare, si deve completare la rosa, arrivare a centravanti, arrivare a centrocampisti. Fare bene non significa poi non dover fare mercato. Mi aspetto che ci sia una novità, dei progressi sotto questo punto di vista.
Ti ho detto una bugia, ti trattengo ancora, ma semplicemente perché Gennaro da Secondigliano ci ha chiesto al 339-666-9990 e vuole farti proprio questo tipo di domanda, di riflessione: ma se abbiamo venduto Østigard e Nathan e preso solo due difensori, per una difesa a tre ne dovrebbero servire sei, per me servirebbe almeno un altro difensore, cosa che non credo che verrà fatta dal Napoli. Secondo te il Napoli in difesa è completo così com'è?
Secondo me no, però non conta poco quello che dico io. Un altro difensore lo prenderei, soprattutto se dovesse andare via in un giorno, non c'è Juan Jesus, se quando abbiamo Juan Jesus e Mario lui, a meno che Conte non decida di farlo schierare sempre Rivera braccetto sinistro, e a quel punto però devi prendere un esterno. Quindi io qualcosa dietro onestamente me l'aspetto. Se oggi sento di Zaleski mi fa pensare, insomma, che il Napoli lì dietro qualcosa potrebbe ancora fare.
Staremo a vedere, sono totalmente d'accordo con te, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Ciao, grazie.
Ovviamente domani interverrai con Peppe Iannicelli, il suo Marte Sport Show. Siamo arrivati, sì, alla pausa pubblicitaria, 1:37, 339-666-9990, scriveteci, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, giornata di antivigilia di Napoli-Bologna, partita già importantissima per i azzurri, soprattutto da un punto di vista mentale. Ovviamente servono punti anche in classifica, ma stiamo parlando soltanto della seconda giornata di campionato, quindi ridimensioniamo, o meglio diamo la loro giusta diamo la giusta importanza e proporzione ai problemi che il Napoli ha evidenziato contro il Modena prima, contro il Verona poi. Il Conte non si è nascosto dietro un dito ed è un allenatore che lo conosciamo molto bene, non è avvezzo a fare questo, ma anzi prende le situazioni di petto e prova a denunciare immediatamente i problemi delle sue squadre, lo fa pubblicamente senza alcun tipo di remora, e questo personalmente devo dire mi piace parecchio. Detto questo, però, c'è una partita importante, il Napoli ha tutto il campionato davanti ma ha soltanto invece 7 giorni di tempo per poter mettere a posto tutte quelle situazioni di calciomercato che ancora risultano a metà, ancora non definite. Situazione ovviamente principale, lo dicevamo, quella di Victor Osimhen, che è legata strettamente all'arrivo di Lukaku. Addirittura il Napoli, lo diceva il collega della Repubblica Pasquale Tina poco fa, potrebbe arrivare indipendentemente dalla cessione di Victor Osimhen, con la certezza da parte del Napoli che comunque in un modo o nell'altro il nodo relativo all'attaccante nigeriano verrà risolto anche nell'ultimissime ore di calciomercato. Detto questo, ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Ciao Manu, se non si vince col Bologna, Garcia attende, così Tony 54, che ovviamente è ironico. E insomma, Tony, speriamo veramente che questa eventualità non si verifichi, perché sarebbe veramente insomma, poi diventerebbe un problema. Poi invece c'è chi ironizza appunto su Juan Jesus. Ragazzi, insomma, la prestazione di Juan Jesus, l'abbiamo detto, non è stata indimenticabile, anzi direi che è stata da dimenticare, però è tutta la squadra anche che non ha fornito, perché se pensate soltanto alle tante occasioni non nitide, non pericolosissime da rete che il Napoli è riuscito a creare, il fatto che non abbiamo mai tirato a porta come suggerisce Mario Palligiano, significa veramente che c'è un problema non solo in difesa ma anche in attacco, e che qualcosa non va in tutta quanta la squadra. D'altronde Conte l'ha detto in maniera molto ma molto chiara, quindi non c'è da fare interpretazioni. Buonasera Emanuela Castelli, da Angelo da Napoli, ti ringrazio Angelo per i complimenti. Se il Napoli prende Lukaku, il Napoli ha il 75% di possibilità di vincere lo scudetto, attenzione. Se non prende Lukaku non andrà nei primi 4. E vabbè, retrocede addirittura, dice Mario Valigiano. Vabbè, sicuramente senza attaccante, ragazzi, non si va da nessuna parte, lo abbiamo visto. Voglio dire, è una matita senza punta, che cosa facciamo? Non serve assolutamente a nulla. Però Angelo, il fatto che per il 75% di possibilità, se il Napoli prende Lukaku, il Napoli prende vince lo scudetto, io sinceramente non mi sento d'accordissimo, perché poi non dipende tutto da Lukaku. Magari è come dici tu, e quindi sarò a fine campionato a chiederti scusa. Quando Lukaku mi fanno ridere i commenti di Mario Palleggiano in cuffia, che lo paragona a Padre Pio, e in effetti Fedele, no? Enrico Fedele ha detto più di una volta durante Forza Napoli, sempre con Gianluca Gifuni, ma Antonio Conte non è Padre Pio, e penso che non lo sia neanche Lukaku in questo caso, e quindi insomma va detto che le squadre vincono quando sono costruite bene, quando c'è un'armonia, una sintonia, una capacità di giocare insieme, di apprendere i metodi di lavoro dell'allenatore, le idee di gioco dell'allenatore, e metterle in campo con facilità. Quindi insomma queste difficoltà iniziali, secondo voi, possono fungere, vi chiedo appunto, scriveteci al 339-666-9990, potrebbero fungere invece da collante per una squadra che, dopo aver toccato il fondo, pronti via con il Verona 3-0 al Bentegodi, potrebbe ricompattarsi attorno all'allenatore che già ha cambiato un po' qualcosina, anzi io penso che ha cambiato qualcosa in maniera evidente a livello di comunicazione, nel modo di parlare della squadra e dei suoi calciatori? Secondo me può fungere da stimolo, o può fungere da ulteriore alimento per le preoccupazioni degli azzurri, che sembrano aver perso tutte le loro certezze fin dalla passata stagione? Un nostro ascoltatore che non si firma dice: quando Lukaku lascerà il calcio, il signor Conte non allenerà più, dato che sembra l'unico attaccante al mondo che possa giocare nei suoi schemi. Vabbè, diciamo che Conte eredita una situazione che sapeva fin da principio essere complicatissima. Conte le partite del Napoli dell'anno scorso le ha viste, quindi sapeva di doversi affidare ad un attaccante che non avesse bisogno di tanto tempo per adattarsi ai suoi meccanismi di gioco e al campionato italiano. Quindi secondo me la scelta è andata su Lukaku, non perché sia l'unico attaccante ovviamente che Conte pensa di poter far rendere al meglio, ma perché Lukaku con Conte ha già reso al massimo delle sue possibilità, quindi Conte lo trova assolutamente affidabile e ricordiamolo, conosce benissimo la Serie A e l'ha anche dominata, questo va detto. Gianni da Milano dice buonasera Emanuela, nel frattempo chiamiamo il nostro ospite. Gianni da Milano dice, dicevamo, Conte dice mercato non mi interessa, in squadra uomini veri e base solida per rialzarci, dimissioni, un impegno morale con il Napoli, umano con i nuovi, onestamente mi sento un poco preso in giro, se fossero uomini veri, dice Gianni da Milano, non avrebbero fatto un campionato da schifo, una partita, anzi non partita con il Verona. Però Gianni, io capisco assolutamente la delusione, però io non andrei addirittura a pensare che non si tratti di uomini veri perché hanno avuto un campionato terribile. Non possono essere degli eroi l'anno prima e delle addirittura persone discutibili l'anno successivo. Io penso che l'anno scorso il Napoli ha vissuto dei problemi inimmaginabili, probabilmente anche lo spogliatoio si è diviso, sono uscite anche a mezzo carta stampata tante voci, no? Su uno spogliatoio abbastanza turbolento, la gestione, e dobbiamo dire da parte della società, ha lasciato a desiderare nella passata stagione, e quest'anno si portano un po' dietro quei fantasmi lì. Ora ovviamente spetta a Conte, perché Conte è l'allenatore del Napoli, si avvale di uno staff di tutto rispetto, di tutto riguardo, ora tocca a Conte riuscire a scacciare questi fantasmi e permettere al Napoli di puntare nuovamente in alto e di ritrovare delle certezze, così come spetta alla società fornire all'allenatore le pedine giuste per poter mettere in campo il suo gioco. Proviamo però a capire che cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, do il bentornato su Marte ad Enrico Varriale, bentornato Enrico.
Grazie, ciao, buonasera, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Enrico, facciamo un po' un punto della situazione. Conte ti è sembrato diverso nella comunicazione rispetto alle precedenti uscite con la stampa prima di Napoli-Bologna?
Ma sai, Conte secondo me sta vivendo come tutti una situazione abbastanza di incertezza. Io credo che la prima conferenza stampa pre-campionato forse è stata un pochino nei toni, diciamo così, fin troppo sincera, ecco, tanto per dire. Anche oggi ho sopportato la conferenza stampa di Conte, giustamente lui ha calibrato meglio il tiro sul discorso del calcio giocato, perché sulla vicenda calcio mercato è difficile andare da Conte e chiedergli qualche cosa. Conte aspetta i giocatori, perché insomma i giocatori che dovevano costituire, dovranno costituire il Napoli di Conte, per il momento non sono ancora arrivati. A Verona addirittura non c'era neanche Buongiorno, che era il giocatore che era stato acquisito insieme a Spinazzola e che è stato l'unico, diciamo così, dei nuovi acquisti, della novità rispetto al Napoli della sciagurata passata stagione ad essere schierato al Bentegodi, e non cambierà nulla neanche 7 giorni dopo contro il Bologna. E questa è una situazione che oggettivamente non può non preoccupare l'allenatore come preoccupa i tifosi del Napoli. E qui sul mercato, insomma, diciamo la verità, è un mercato difficile per tutti, perché sì, vediamo che anche altre società, penso alla Juventus, alla Roma, non hanno organico al completo. Però per una squadra che è arrivata al 10° posto l'anno scorso e ha comunque la necessità di cambiare molto, se non di rivoluzionare la squadra, essere così in ritardo a 7 giorni dalla fine del calcio mercato è forse anche più grave, rende ancora più complicato il lavoro di Conte, e questo oggettivamente preoccupa un po' tutti e preoccupa anche l'allenatore del Napoli.
Io ho apprezzato, è vero che quello che tu dici, condivido con te che è stato forse un eccesso di verità, però c'è anche da dire Enrico che ovviamente questo è il mio parere, se ascoltare le parole di un allenatore che si assume completamente la responsabilità della verità e che la comunica senza mezzi termini, è una cosa talmente innovativa nel mondo del calcio, perché di solito sentiamo conferenze stereotipate sia da parte dei calciatori sia da parte di allenatori, a volte sembra di poterle mettere in loop, no? di poter ripetere la stessa, le stesse dichiarazioni, vale per uno, vale più o meno per tutti. Quanto coraggio ci vuole anche ad essere Antonio Conte, ad essere Antonio Conte in una situazione come quella del Napoli, con un mercato che a 7 giorni dalla fine dovrebbe provvedere a cedere 6 o 7 calciatori minimo ed acquistarne almeno altri 3?
No, ma il coraggio a Conte non è mai mancato. Io continuo a ritenere che il miglior acquisto che il Napoli ha fatto in questa stagione rimanga Antonio Conte, perché insomma è chiaro che hai preso uno dei primi 3 tecnici, secondo me, come livello generale per quello che riguarda sia la tecnica che la capacità di fare gruppo e di costruire, dei gruppi prendendo Antonio Conte. Detto questo, però, considerato che appunto c'è sta già chi comincia un po' a criticare Conte, io ho detto questa settimana, dopo la brutta prestazione, pessima prestazione di Verona, anche fondi di colleghi autorevoli, giornali, molti del Nord, che insomma sono scagliati contro Conte, dicendo poi Conte non mostra nulla con l'ingaggio che prende. A me mi sembra veramente un discorso lunare, cioè Conte è arrivato a Napoli chiedendo tra l'altro anche dei calciatori che il Napoli può prendere, non è che ha detto voglio un mercato alla Real Madrid o al Paris Saint Germain, vuole un mercato a livello, diciamo così, di quelle che sono le potenzialità economiche del Napoli, e finora per un motivo o per un altro questo non si è verificato. Allora i giudizi su Conte, oltre a quelli, diciamo così, che per me non sono una sorpresa, cioè sulla capacità di Conte di assumersi la responsabilità e di fare ovviamente fino in fondo il suo ruolo di leader dello spogliatoio, poi dal punto di vista tecnico si devono dare quando Conte avrà finalmente questi giocatori a disposizione, e se li avrà, perché ripeto, mancano 7 giorni. Le narrazioni di mercato quest'anno sono particolarmente complicate anche per i colleghi che se ne occupano, no? Quindi insomma, oggettivamente
li vedo abbastanza provati.
Ma insomma, ci sono 500 voci al giorno, non se ne verifica una, anche la più clamorosa, quella che sembrava praticamente finita come trattativa, è quella di Dybala. Abbiamo visto ieri sera si è cambiata improvvisamente la scena. Su Osimhen si continua a parlare di questa offerta di 30 milioni, poi sempre 30 milioni restano, e poi alla fine o col prestito poi col diritto o con modalità di pagamento di un certo tipo, che pare che il Chelsea non voglia accettare o faccia fatica ad accettare. E questo secondo me è il vero problema che preoccupa un po' tutti, Conte ma anche i tifosi, perché ripeto, un mercato difficile per tutti. La strategia di mercato del Napoli, dopo un inizio promettente con gli acquisti di Buongiorno e di Rafa Marin, si è notevolmente complicata, perché è tutta legata a questa vicenda di Osimhen. Il Napoli le risorse le vuole prendere da lì, non vuole fare come hanno fatto altre società, come dire, prima gli acquisti e poi dopo magari provare a rientrare, perché non si vuole poi far trovare, diciamo così, nella situazione di poter subire ulteriormente una riduzione di quelle che sono le risorse che il presidente del Napoli ritiene di poter recuperare dalla cessione di Osimhen, e questo blocca un po' tutto. E tra l'altro, ripeto, la vicenda Lukaku secondo me è un po' emblematica, insieme a quella di Brescianini, di qualche errore che è stato commesso nella gestione del calciomercato, perché vabbè, Brescianini abbiamo visto, si dovrebbe attendere da un momento all'altro il giocatore più esperto per cui si è rinunciato a Brescianini, e speriamo che arrivi, perché altrimenti anche quella è un'operazione un po' complicata da spiegare. Ma su Lukaku è un giocatore che è fuori dai radar del Chelsea, ma non da quest'anno, da tanto tempo, e mettersi nella condizione che il Chelsea insomma può prenderti per la gola anche con Lukaku non è proprio il massimo dal punto di vista, diciamo così, della strategia. Speriamo che tutto si risolva in questi giorni, in queste ore, perché poi, ripeto, poi i giocatori, oltre che acquistarli, devi anche inserirli. È arrivato Meres, secondo me, che è un giocatore che può dare tanto al Napoli, però ha detto bene Conte, non è che questo arriva e comincia a giocare con i suoi compagni che ha visto in 2 allenamenti come se nulla fosse. Magari io me lo aspetto per uno spezzone di partita anche col Bologna, ha caratteristiche secondo me utili anche a partita in corso per essere in qualche modo un giocatore che può servire al Napoli. Però ripeto, il Napoli deve ancora acquistare, oltre a quelli che sono gli elementi da cedere, che sono quelli che in pratica si stanno allenando a parte da tanto tempo, deve acquistare il centravanti, che è il punto centrale del gioco di Conte, due centrocampisti, perché siamo veramente ridotti all'osso, anche con il
forse anche recupero. Un difensore, perché
sul difensore, sai, il Napoli ha dichiarato, sì, con la famosa smentita riguardo a Dermoso, che la parte difensiva era chiusa, sì. come sì. Adesso bisognerà vedere se cambierà qualche cosa. No, io credo anche un esterno di destra, sì. Perché con tutto il rispetto per Mazzocchi, forse ci vuole qualcosa di meglio da quel lato, insomma. Facciamo diciamo così una stima prudente, sono almeno 5 giocatori, insomma 5 giocatori in 7 giorni per il Napoli.
Dopo un mese e 3 settimane dove ne sono arrivati 3 praticamente, quindi
infatti quella è un po' la preoccupazione che può aleggiare nell'ambiente. E giustamente Conte oggi ha detto una cosa, secondo me, anche quella da sottoscrivere in conferenza stampa, dice noi ci crediamo, vogliamo crederci, siamo pronti a riscattarci, abbiamo fatto una brutta figura e ne siamo consapevoli a Verona, anche se l'ambiente intorno è, da questo punto di vista, meno entusiasta rispetto a un mese fa.
Esatto.
E per ambiente intorno si intende appunto i tifosi, i media e tutto quanto.
Sì.
E però lo stesso Conte ha dovuto ammettere che questo purtroppo allo stato attuale è abbastanza inevitabile, perché
certo.
Al di là della brutta figura di Verona sono soprattutto le incognite di mercato, perché 5 giocatori in 7 giorni sarebbe un record del mondo. Manna diventerebbe davvero un dirigente che in qualche modo cambierebbe il modus operandi del Napoli sul mercato negli ultimi anni, perché effettivamente io non ricordo il Napoli riuscire a chiudere 5 operazioni importanti in una settimana. Insomma.
No, in effetti stiamo a vedere, perché poi c'è anche una grande curiosità in merito all'operato di Manna, che si sta spendendo tantissimo, lo sappiamo, è andato nell'arco di una settimana, anzi di 3 giorni, 2 volte a Londra, provando a chiudere queste questioni ancora aperte. Stiamo a vedere cosa diranno, quali saranno le novità nei prossimi giorni. Nel frattempo ti ringraziamo Enrico per essere stato con noi e ti ringraziamo soprattutto per le tue disamine sempre molto puntuali ed attente.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie ad Enrico Variale, voliamo in pubblicità, scusa Mario Palligiano, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Buoni.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci tornati, 339-666-9990. Vi avevo chiesto appunto se secondo voi questo esordio particolarmente difficile del Napoli contro il Modena in Coppa Italia e contro il Verona in Serie A possa fungere da più da deterrente dal punto di vista morale, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista tecnico, perché andrà ad incidere negativamente su una squadra che mentalmente già è un po' appesantita dai problemi della passata stagione e dagli evidenti problemi anche di costruzione della rosa che lo stesso Conte ha palesato, no? Nelle scorse conferenze stampa, oppure se possa fungere come motivo per far scattare quella voglia di riscatto che pure il Napoli meriterebbe e dovrebbe avere. Detto questo, 339-666-9990, tra pochissimo andremo da uno dei nostri 4 moschettieri, uno dei nostri 4 opinionisti, ci spostiamo quindi virtualmente nella redazione di Sky Sport, dove ritroviamo Francesco Modugno. Ciao Francesco.
Buonasera, bentrovati a tutti, ciao.
Allora Francesco, io subito voglio da te un tuo voto con annessa spiegazione per quanto riguarda la conferenza appunto di Antonio Conte, che è sembrato addolcirsi molto nei toni nei confronti della squadra.
Se il range è da 1 a 10, certo. Do 11.
Ecco qua.
Gli do 11. Perché se io, e non ne hanno bisogno perché sono bravi di loro, ma se qualcuno avesse detto oggi fai tu il capo comunicazione del Napoli, cosa dici a Conte? Io dico a Conte, guarda mister, oggi evita di parlare di mercato, le cose le dici come le sai dire tu, con chiarezza, con fermezza, ma riuscendo anche magari ad andare oltre così mettendo tra le pieghe quei messaggi che vuoi che arrivino a chi deve sentire e deve capire, ma soprattutto restituire forza, energia, vigore, consapevolezza ad una squadra che resta una buona squadra, che vive un momento come tutto il Napoli, che è complicato in questo momento, definirei complesso. E quindi è un momento nel quale anche la comunicazione, soprattutto la comunicazione ha un'importanza enorme, e quindi secondo me oggi Antonio Conte ha fatto una ottima conferenza stampa.
Le sensazioni che hai percepito, che hai subodorato lì a Castelvolturno dopo la debacle al Bentegodi contro il Verona e la strigliata, o meglio l'incontro tra Conte e la squadra per fare il punto della situazione, evidenziare tutti gli errori, come ti sembra il clima lì?
Ma detto che ti sento lontanissima, magari in regia ci aiutano, sì. Ci alzano un po' i volumi.
Allora Francesco, ti richiamiamo immediatamente in modo tale da perfezionare il collegamento. Nel frattempo vado a leggere al 339-666-9990 il messaggio di Giovannino che dice: Manuela, ma vogliamo dire la verità sempre? Sorte Entenna Aurelio, cito testualmente il messaggio del nostro ascoltatore, non lo vuole prendere Lukaku, si dice che stia cercando di convincere Osimhen a restare e firmare fino al 2030 con ingaggio spalmato. Allora, dopo io questa tua riflessione, insomma, la giro a Francesco Modugno, però io penso invece che De Laurentiis stia provando a prenderlo Lukaku, ovviamente non c'è ancora un punto d'incontro sulle condizioni. Chiedo il conforto di Francesco Modugno, che ne sa sicuramente molto più di me.
Ecco che ti sento bene. Ecco che ti sento bene. No, dicevo prima innanzitutto. Prima dicevi lo scontro, il confronto. Se è un allenatore come Conte, dobbiamo abituarci a un certo tipo di toni, di modi, di fermezza, un modo di dialogare che è diretto, che è immediato, che arriva, che non vuol dire per forza di cose che abbia superato la linea. E che è così. Se prendi Antonio Conte, certe decorazioni linguistiche che molto ci appartengono, a me poi in maniera incredibile, però la verità è che non c'è poi da andare a calcare. Perdi la partita 3-0, come hai detto lui, prendi tre cazzotti nello spogliatoio, arrivi là e Conte dice la sua, la dice a modo suo, ecco. E su Lukaku vuoi
sapere? Sì, esatto, volevo portarti proprio lì, perché il nostro ascoltatore dice che secondo lui Aurelio De Laurentiis non vuole prendere Lukaku, ma punterebbe ad un rinnovo di Osimhen e a un'opera di persuasione verso il nigeriano per permettergli di rimanere.
Non credo sia così, perché con Osimhen c'è una condivisione di un progetto che resta quello all'atto della firma, ovvero rinnoviamo e troviamo la soluzione migliore, lui per cogliere le sue opportunità professionali ed economiche, sebbene qui a Napoli 12 milioni netti
non è poco,
e Napoli evidentemente, insomma, seguire un progetto suo che è parallelo barra alternativo a Osimhen. E sul fatto che non voglia prendere Lukaku, guarda, qui te la faccio brevissima. C'è un'offerta ufficiale da 30 milioni di euro.
Esatto.
Poi qualcuno
c'è un manna che oramai si è trasferito a Londra praticamente.
Non sta male, lui è un ragazzo sveglio che parla bene le lingue, uomo di cultura, quindi a Londra sicuramente ci starà bene. Però lasciami dire che è però, perché poi io provo a capire da dove possono nascere certi, diciamo, commenti così da quattro amici al bar, ma lo dico con tutto il rispetto, è pur vero però che De Laurentiis nei suoi 20 anni mai ha comprato un giocatore a 31 anni da 30 milioni di euro, e quindi vuol dire fare qualcosa di straordinario letterale per quella che è la gestione, la filosofia aziendale sempre molto attenta e virtuosa, ancor più in un momento nel quale sei già in saldo negativo di 75 milioni di euro e il giocatore che doveva finanziare il mercato di Men, l'ho visto io, sto ancora a quel Castelvolturno, la mattina si allenava in solitaria. Quindi vuol dire che siamo davanti a qualcosa che non si è mai visto.
È vero.
Questo poco ma sicuro.
Sono assolutamente d'accordo con te, Francesco, ti ringrazio per essere stato con noi su Marti, ovviamente ci manteniamo in contatto per tutti gli aggiornamenti dalla redazione sportiva di Sky Sport, grazie a te.
Un abbraccio a tutti voi, ciao.
Grazie a Francesco Modugno, e ci colleghiamo immediatamente all'altra linea telefonica con mister Mimmo Di Carlo, bentornato su Marte, mister.
Buongiorno a tutti.
Allora mister, il Napoli contro il Verona veramente ha offerto una prestazione molto povera, abbiamo detto oltre il 70% di possesso palla, l'ha detto lo stesso Conte oggi in conferenza stampa, diverse occasioni però nemmeno un tiro in porta. È un problema di mentalità, è un problema di costruzione della squadra, ma è un problema anche che riguarda l'attacco, la difesa. Cosa sta succedendo al Napoli e come soprattutto correre ai ripari?
Beh, innanzitutto c'è un allenatore importante come Conte, quindi lui sa qual è la strada per cercare di far migliorare il Napoli. Nessuno se l'aspettava sinceramente un inizio così, in linea a quello che avevano fatto l'anno scorso, nessuno se l'aspettava. Quindi deve essere bravo adesso Conte a dare forza, a far avere una reazione importante alla squadra già con il Bologna, perché già sarà una partita difficile. E io mi aspetterei una bella reazione da parte del mister, dei giocatori, perché nei confronti dei tifosi e della società questa prestazione qua ha voglia solo di riscatto, questa prestazione qui fatta brutta, prestazione fatta a Verona. Le qualità ci sono, perché il Napoli comunque gioca di qualità, però bisogna essere squadra e bisogna anche essere un po' più liberi di testa, perché secondo me ci vuole anche la testa un po' più libera.
Ci vuole la testa un po' più libera. Napoli-Bologna, atteniamoci a quello che potrebbe dire il campo. Secondo lei, mister, dal punto di vista sia tecnico che tattico, quali saranno le maggiori difficoltà, o meglio gli aspetti a cui dovrà stare più attento il Napoli contro il Bologna?
La prima cosa, le transizioni del Bologna, perché hanno giocatori sulle fasce veloci, rapidi, cioè non ne cito nessuno, Mandoia e Orsolini, io ne dico due, tanto per dirne, cioè questi qui sono giocatori che se lasci spazi ti fanno male. Però mi aspetto veramente da Napoli una reazione giusta, equilibrata, però devono essere ritmi, diciamo, sali, perché se tu non alzi i ritmi mette alla pari degli altri può succedere anche quello che è successo a Verona. Quindi io mi aspetto veramente che sia il mister Antonio Conte, che veramente stiamo parlando di un top player di allenatori, con una squadra che l'anno scorso non ha fatto bene e che devono avere una reazione insieme, cioè qui quella reazione lì, che sono quelle reazioni anche nervose delle volte, no? Che si va in campo sì. E voglio giocare e vincere chiunque sia davanti.
Un questo po' quella devono... cattiveria agonistica, quella che noi chiamiamo cazzimma, diciamo.
Quella viene attraverso anche la fiducia, no? Del giocatore, della situazione, della squadra, non del singolo. Quindi se ogni singolo ci mette veramente il 100%, sicuramente il Napoli può avere chance di battere Bologna, se no sarà dura anche contro Bologna, se il ritmo è basso.
È esattamente così, mister. L'ultima per lei, poi la lasciamo andare. Secondo lei, in termini di costruzione della rosa, al Napoli manca qualcosa in difesa, atteso che Rafa Marin, lo ha detto lo stesso Conte, ha bisogno di tempo per adattarsi, è un giocatore di prospetto, non immediatamente pronto?
Allora, io penso che tante squadre vivono questa situazione qua del mercato, che è aperto sempre quando il campionato inizia, quindi diventa anche un po' un problematico della gestione di alcuni giocatori. Però il Napoli è il Napoli, e non è che se il Napoli sono solo 11 giocatori, il Napoli sono 24 giocatori importanti, e io penso che Antonio Conte deve essere bravo adesso, domani, che per me già è una partita importantissima, a far tirare fuori il meglio e il massimo da quei giocatori che ha, perché non dimentichiamo che il Napoli ha signor di giocatori, non è che non ha nessuno. Quindi io ecco perché dico, mi aspetto una bella reazione, perché ci vuole anche che i giocatori vadano in campo un po' più determinati, più sereni, con più fiducia.
Mister, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un'ottima serata.
Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
Alla prossima, grazie a mister Mimmo Di Carlo. Noi voliamo in pubblicità, 1:47 e torniamo da voi. 339-666-9990, continuate a scriverci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Insomma, proveremo ad approfondire in questi ultimi 10 minuti, 12 minuti di trasmissione, la partita appunto contro il Bologna, che il Napoli dovrà disputare domenica al Maradona alle 20:45, e con tutte le difficoltà del caso, ma anche con un Conte rinnovato, e ovviamente anche ad analizzare un po' la situazione del mercato. Lo fa Conte, prima di andare dal nostro prossimo ospite, lo fa Conte, che inizia così la conferenza stampa di questo pomeriggio, ascoltiamo.
Guarda, così indirizziamo subito bene la conferenza, perché La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui abbiamo parlato esclusivamente di mercato. Ho ricevuto zero domande sulla partita contro il Verona, quindi abbiamo parlato zero di calcio. Alla fine diciamo che è successo quello che è successo. Riguardo alla voce mercato, al capitolo mercato, ripeto, dovete chiedere al club chi fa il mercato, e da loro, a parte che vedo che siete abbastanza informati perché leggo anch'io le notizie tramite il giornale, e tramite loro dovete sapere bene com'è la situazione. Quindi io voglio parlare della partita con il Bologna, che è una partita, comunque sapete benissimo il Bologna cosa ha fatto l'anno scorso, e cerchiamo di incentrarci sul discorso partita, perché secondo me sul discorso campo, che in questo momento è molto più importante per me e i calciatori, ecco.
Allora, Conte è stato chiaro, non parliamo di mercato, quindi non vuole neanche poi cercare alibi né motivi di distrazione per la squadra, che deve dare una risposta sul campo e lo deve fare già a partire da domenica. Ma proviamo invece ad analizzarlo, questo mercato, non solo del Napoli ma un po' di tutta la Serie A, ovviamente per grandissime linee. Lo facciamo con il presidente dell'Asso Osservatori, nonché dirigente sportivo, Carlo Iacomuzzi. Ringraziamo appunto il presidente per essere con noi qui su Radio Marte, bentornato.
Buonasera a voi, grazie dell'invito e grazie anche per l'associazione Osservatori, che in questo momento diventa importante, perché il mercato è fatto anche della nostra opera su tutti i mercati.
È esattamente così, direttore e presidente, perché in effetti il Napoli sta andando su profili, lo dicevamo poco fa anche con Francesco Modugno, sta andando anche su profili che in passato non avrebbe mai seguito. Abbiamo visto con Spinazzola, adesso lo vediamo con Lukaku, risponde a delle esigenze di Antonio Conte, di calciatori immediatamente pronti. Secondo lei è una scelta vincente, sperando ovviamente che poi questa operazione Lukaku possa essere definita quanto prima?
Beh, che sia vincente, sai, ci sono 18-20 squadre, 18 squadre che combattono, quindi dire vincente adesso è difficile. È vincente perché è l'allenatore che decide di impostare il mercato secondo le sue teorie tattiche e tecniche. E quindi è una cosa importante, forse una delle prime volte che l'allenatore si impone al presidente e alla società e chiede certi giocatori, vuole garanzie su certi giocatori. E l'unica cosa che mi rammarica è questa situazione di Osimhen, che per me è paradossale. E mi va bene che ci sia la situazione Chiesa, Coppe Myers, va bene, ma qui si parla di un top player. E Osimhen è un top player che a Napoli, insomma, non mi sembra normale questa situazione. Conte nelle sue parole lo fa sentire e lo rimarca più di una volta.
Secondo lei, presidente, perché questa questione mi interessa e interessa soprattutto i nostri ascoltatori in maniera particolare, il Napoli sta pagando lo scotto di della cattiva gestione del calciatore fin dal momento diciamo del suo rinnovo lo scorso dicembre, sta pagando un po' di capricci tra virgolette del calciatore, o è semplicemente una nuova direzione che sta prendendo il calcio, dove i club possono diventare un po' ostaggio anche delle loro star, no? Dei loro calciatori di punta?
E questo è il problema grosso, perché cambiando, poi rimanendo la società, ma cambiando certi uomini alla direzione, e può darsi che si verifichino poi dei vuoti di potere, e in questi vuoti di potere si buttano i procuratori per cercare di guadagnare tempo, soldi e quotazioni. E quindi si trova poi una situazione anomala che non è piacevole né per i tifosi né soprattutto, ma non è piacevole per un allenatore serio e fondamentalmente radicato nel suo lavoro come Antonio Conte, che lui non può accettare questa situazione, e lo dimostra, perché aver assorbito una sconfitta di 3-0 con parole pacate al pubblico è già stato tanto, perché chissà che cosa avrà nel cuore e nell'anima questo allenatore, che è vivo, però c'è qualcosa che non va nella società, nella conduzione della società. Questo questo fa pensare.
Invece per quanto riguarda il direttore sportivo Manna, si è attirato su di sé ovviamente per il ruolo che ricopre anche qualche critica piuttosto aspra da parte dei nostri ascoltatori, di una parte della tifoseria, operazioni molto lente. Bisogna riconoscerlo che anche con Cristiano Giuntoli non è che il Napoli brillasse per rapidità delle operazioni. Ma secondo lei il direttore del Napoli paga una certa inesperienza a questi livelli, a questo tipo di responsabilità, o semplicemente è la deriva del calcio? Perché poi abbiamo visto dei casi incresciosi anche in altre realtà calcistiche diverse dal Napoli.
Io penso che sia la seconda opzione, cioè sia la società che impone certe situazioni difficili per i giocatori, per i direttori sportivi, che non riescono a fare il proprio lavoro come dovrebbe essere fatto, perché sono legati da certe situazioni societarie. Questo lo dimostra il fatto che sono in ritardo un po' su tutto. E sai, arrivare all'ultimo periodo, gli ultimi 10 giorni, dover cercare di chiudere certe operazioni, puoi essere preso un po' per il collo e dover accettare certe situazioni che la società magari non accetta. E tu puoi lavorare, puoi camminare, puoi gestire, puoi chiedere aiuto a tutti, ma se poi dopo la società non ti segue, diventa difficile, diventa difficilissimo. Io intravedo delle cose strane, perché Conte non è mai stato così drastico nelle sue dichiarazioni, ma no, non fa testo una sconfitta, non fa testo una sconfitta. Fa testo che l'allenatore non ha potuto mettere in campo la squadra che vuole lui, questa è la realtà, parliamoci chiaro. La realtà è che non è la sua squadra.
Non è la sua squadra, non ha gli interpreti.
Guardate, che nella presentazione, se vi ricordate, Conte è stato molto tranquillo, perché lui ha messo tutto in chiaro col presidente, probabilmente. Ha messo questo, e il presidente aveva messo questo. Purtroppo è arrivato un direttore sportivo da fuori che non conosce i movimenti nella società e tutto, ecco che si trova in difficoltà. Perché adesso io leggo sui giornali che questo direttore è a Londra. Ci sono tante cose da fare in Italia, mica c'è solo Londra. Cioè doveva essere cosa risolta prima, doveva essere il presidente, l'amministratore, chi gli dà una mano. Lasciarlo così in balia delle situazioni è difficile, è molto difficile.
Tra l'altro molto difficile anche il mercato in uscita del Napoli. Si sta pagando, diciamo, la debacle della passata stagione, dove i calciatori presumibilmente hanno perso parte del loro appeal, del loro valore anche dal punto di vista economico. Si sta pagando, secondo lei, anche la scelta da parte di Conte di mettere chiaramente fuori rosa diversi calciatori, quindi dicendo già sono in vendita, se rimangono qui comunque sono fuori dal progetto, quindi offrendo forse, chiedo a lei, il fianco alle squadre che vorrebbero acquistarli. Che cosa sta succedendo da questo punto di vista? Perché il mercato di uscita è molto complicato.
Ma ritorniamo sulla presentazione di Conte. La presentazione di Conte è stata chiara. Lui ha detto le situazioni che bisogna capirlo dietro le sue frasi, perché è logico, non può dire apertamente tutto, ma ha detto chiaramente che lui aveva stabilito dei paletti. Il presidente aveva accettato i paletti e aveva messo anche i suoi paletti. Ma adesso questi paletti, secondo me, di Conte non sono stati accettati, e quindi adesso il Napoli si trova in una situazione di imbarazzo totale, che in 10 giorni questo bravissimo Manna deve risolvere, ma deve avere anche le mani libere.
Tante patate bollenti, effettivamente.
Ma deve avere anche le mani libere, perché essere a Londra, come sento, bisogna poter firmare. Perché se no il Chelsea, che è quello che è, per dire, vuole dar la Lukaku, che vuole 10 e tu c'hai 8, se non ti fanno dare 10 non firmi.
Esattamente così, insomma, è una situazione delicatissima.
Delicatissima, e che non ho capito il perché il presidente, che è una persona eccezionale, non l'abbia capito in anticipo.
Oppure non potrebbe essere, presidente Iacomuzzi, che si è trovato di fronte a delle difficoltà che appunto non si aspettava di avere, ma sono delle difficoltà che stanno avendo anche altre squadre, perché vedo lo stesso Chelsea con 42-43 giocatori in rosa, di cui una ventina di esuberi, chiaramente, che si allenano addirittura a parte. Quindi è un mercato
anche la Juve,
anche la Juve, anche la Juve stessa, sì, anche la Juve, è vero. La Juve
forse c'è allora vi faccio, mi butto lì una pietra. Sì. C'è un po' di impreparazione. Con i grandi direttori sportivi del passato è mai successo questo?
In effetti con Giuntoli, ricordiamo,
ho buttato una pietra,
sì, certo.
Che la risposta la daranno, certo, la daranno poi domani, se finiscono le cose, se faranno tutto quello che dovranno fare. Però mi sembra che, insomma, o siamo in mano a dei procuratori che non riescono a risolvere, o siamo in mano a una situazione che, data dal presidente, data da quelle situazioni, data da cose, non si riescono a risolvere, allora diventa difficile.
E in effetti sarà interessante provare a capire come si svilupperà il mercato nella prossima settimana, perché manca una
domenica,
settimana.
È domenica, cioè sabato, c'è una partita col Bologna.
E domenica c'è la partita col Bologna, che dovrebbe essere la partita del riscatto, tra l'altro davanti a 45.000 spettatori, un Maradona quasi sold out.
Ma sarà, questo... perché sarà durissima, perché Conte non lascia niente al caso.
È così. Direttore, noi... noi la ringraziamo per essere stato con noi, conto
grazie
di risentirla a brevissimo proprio per commentare la chiusura del calciomercato insieme.
E parlate sempre dei nostri associati, perché sono una parte importante, invece tante volte vengono messi in disparte e tutti parlano di, abbiamo visto, hanno preso un giocatore o un altro, ma dietro c'è un lavoro di un anno. È di vero. Gente che viaggia, che cammina e che va a vedere il partito.
È così.
Questo è la verità.
E così, e va dato risalto a chi il calcio lo costruisce proprio dalle fondamenta. La ringraziamo.
Bravissima.
Presidente Iacomuzzi.
Va bene, buon
grazie.
Lavoro a voi, a presto.
Grazie a lei, torneremo a parlare di questo argomento, appunto, degli osservatori e di tanti giocatori italiani, talenti italiani, giovani, che dai quali potrebbe dipendere anche il futuro della nostra nazionale, nonché delle varie squadre di Serie A e non solo, che potrebbero affidarsi forse con maggior coraggio, appunto, anche a chi ha nomi meno altisonanti, ma dalle caratteristiche, dalle qualità che sono assolutamente indubbie. Detto questo, siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Lo sport torna domani su Marte dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, tantissimi aggiornamenti da Castelvolturno, perché attenzione, domani sarà giornata di vigilia di Napoli-Bologna. Per il momento, per questa sera, da Emanuela Castelli è tutto, saluto e ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi, averci seguito fin qui. Ringrazio, ma non dovrei, non vorrei, ma lo faccio, Mario Palligiano per aver diretto mirabilmente questa puntata al di là del vetro. Grazie e buona serata a tutti.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.